Ci avviciniamo a Book City, 15-17 novembre prossimi, la manifestazione milanese, no? Che si dilata in tutta la città con eventi letterari. Nel corso di questa nostra settimana faremo via via un po' il punto su quanto accadrà con alcuni protagonisti. Questo pomeriggio la prima delle nostre segnalazioni, Andare pensando, Primo Levi e la zona grigia, è il titolo del libro di Giuseppe Varchetta, psicologo dell'organizzazione, libro che indaga il punto intermedio tra i buoni e i cattivi, tra le vittime e i carnefici, un luogo che lo stesso Levi definiva così: è una zona grigia dai contorni mal definiti che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei servi. Possiede una struttura interna incredibilmente complicata e alberga in sé quanto basta per confondere il nostro potere di giudicare. Varchetta dunque indaga questa zona grigia e la traspone, diciamo così, con le dovute precauzioni e differenze agli stabilimenti industriali contemporanei. Sentiamolo nell'intervista di Francesca Torrani.
Giuseppe Varchetta, il suo libro Un andare pensando, Primo Levi e la zona grigia è solo, se dico bene, apparentemente un libro su Primo Levi, nel senso che lei indaga la cosiddetta zona grigia evocata da Levi quando ci avvertì, già a partire da Se questo è un uomo, che la dicotomia tra vittime e carnefici non era sufficiente a capire i lager nazisti. Dunque partiamo da qui. Cosa vuole raccontarci con il suo andare pensando? Qual è la sua analisi?
Sì, lei parte da questa dicotomia di Se questo è un uomo e via via l'arricchisce, e nel mio libro ci sono tutta una serie di prove proprio fattuali, documentali, ho fatto una ricerca delle fonti, che portano alla zona grigia come una sorta di approdo inevitabile, anche da un punto di vista etico. Levi nel 78, se non ricordo male, pubblica La chiave a stella, che è il suo romanzo sul lavoro umano e sull'organizzazione. In un'intervista dell'anno dopo lui dice: io non scriverò più un libro come La chiave a stella. Perché, gli fa l'intervistatrice? Ma perché sto pensando all'altro fenomeno, che è quello di ritornare al lager e di reinterpretare il lager da un punto di vista più esteso, più complesso, perché nel lager succedevano cose irrepetibili che la dicotomia carnefici e vittime non descrive in maniera reale.
Non era sufficiente.
Non era sufficiente, era inadeguata, cioè era adeguata da un punto di vista di giudizio morale, ma non era adeguata da un punto di vista di giudizio epistemologico, scientifico e, se mi permette, esistenziale. I veri testimoni non sono quelli che sono tornati, cioè i salvati, ma sono i sommersi.
Ma si può ipotizzare che le esperienze del lager possano avere, ovviamente con esiti molto meno drammatici, una riproduzione nella contemporaneità, nell'attualità addirittura?
Ma allora, guardi, lei ha colto il segno. Levi prima di tutto era un torinese, secondo era un membro del popolo ebreo, è stato un uomo di sinistra, ha fatto il partigiano, è andato ad Auschwitz, era laureato in chimica e ha fatto il manager, è diventato il direttore generale, anche molto severo, molto orientato al compito, di una fabbrica di vernici speciali a Settimo Torinese, nel circondario di Torino. E quando lui scrive nei sommersi salvati, e tutto questo, cioè la zona grigia, si può ripresentare anche in uno stabilimento industriale. Io mi sono attaccato a questa frase e, avendo un'esperienza organizzativa, io ho lavorato 38 anni nelle aziende, adesso faccio il consulente direzionale, mi sono attaccato a questa frase e ho cercato di applicare il costrutto della zona grigia all'esperienza organizzativa di oggi.
Il risultato?
Allora, senza essere catastrofali, nell'organizzazione contemporanea si trovano zone grigie, non in tutte le aziende, non in tutte le organizzazioni. Ci sono organizzazioni e aziende virtuose, in inglese si direbbe delle nice company, ma ci sono organizzazioni malate in cui le zone grigie prosperano per una serie di motivi che forse adesso è troppo lungo elencare, ma che si possono anche accennare per molti aspetti.
Ecco, perché proprio nel suo mestiere, lo ricordiamo, di psicologo dell'organizzazione, si è trovato, immagino, più di una volta ad affrontare questo tema.
Ma guardi, allora le do una battuta che mi auguro che le ascoltatrici e gli ascoltatori ascoltino con la misura e con l'attenzione e con anche la non, diciamo, precipitazione a giudizi totalizzanti. Nel lager la vita era nelle mani dei carnefici. Chi decideva di sopravvivere, e tutti vogliono sopravvivere, ma chi sostanzialmente voleva sopravvivere e tornare, Levi dice, cade in certi compromessi. E questa è la zona grigia del lager. Adesso nell'organizzazione un obiettivo legittimo è fare carriera. avere un'equa retribuzione. Nelle aziende virtuose, nelle nice company, questi due meccanismi, il fare carriera e gli sviluppi retributivi, sono legati e disciplinati da politiche. Queste politiche sono conosciute da tutti, sono note a tutti e sono gestite da meccanismi che possono essere anche autocontrollati dai collaboratori delle singole aziende. Allora, se questo succede, le zone grigie non si creano. Il problema della zona grigia si crea se il meccanismo della carriera, invece che essere disciplinato da una politica nota a tutti, con meccanismi controllabili, è in mano a un potere, per esempio a un capo, a un grande capo che si assume il compito, si arroga il compito di decidere lui, secondo i suoi valori, le sue idiosincrasie, chi fa carriera e chi fa meno carriera.
Ma accade soprattutto, specialmente oggi, dove tutto è un po' spinto all'eccesso, o è, come dire, una costante
Ma
che
allora,
si ritrova?
Se lei vuol dirmi che la cultura attuale prolifera la zona grigia nel senso che la nutre, questo potrebbe essere corretto, anche perché dall'altra c'è una grande spinta alla soggettività, al narcisismo. Oggi la nostra cultura è una cultura frammentata, tutti pensiamo più al bene individuale che al bene pubblico, pensi solo all'ecologia, al tema del tempo, o pensi solo come i giovani non riescono a trovare colloquio con le generazioni passate. Allora in queste situazioni le zone grigie prosperano perché le politiche non sono più controllabili da tutti, non c'è più sostanzialmente il tema della cittadinanza. La cittadinanza significa appartenere a una polis in cui i principi e i valori sono comuni e ci sono dei sistemi di controllo. Se questi cadono, e in molte situazioni organizzative questi cadono, chi decide di non essere escluso chiaramente crea una zona grigia perché comincia a sgomitare, comincia a rompere la solidarietà col collega e si creano questi cerchi magici che rompono la cultura dell'azienda, la inquinano, la rendono grigia appunto.
Volevo proprio chiedere in conclusione se l'eredità di Primo Levi è stata anche questo, cioè questa sua lucida visione degli avvenimenti e delle cose.
Levi prima di tutto è uno scrittore immenso. Io credo che insieme a Calvino sia il più grande scrittore della seconda metà del nostro Novecento. La seconda eredità è la testimonianza della Shoah. Lui diventa testimone in quanto è scrittore. Io credo che insieme a Jonas, il principio di responsabilità, Sommersi e salvati sia il libro più importante della seconda metà del Novecento, come diciamo filosofia etica. È uno straordinario porgere proprio alla complessità dell'oggi questa idea della zona grigia nella quale bisogna entrare anche con attenzione, con capacità di stupore e di meraviglia, ma non inorridirsi nei confronti dell'anima umana, ma di accettarne proprio la complessità irriducibile, accanto alle cose immensamente positive che sappiamo fare.
Il libro di Giuseppe Varchetta, editore Mimesis, collana Le carte della memoria, sarà presentato a Milano nell'ambito di Book City sabato 16 novembre, dunque sabato prossimo, alle 18 alla libreria Linea d'Ombra.